Allora, vi stavo dicendo che io vorrei sfatare subito un'obiezione che tutti noi abbiamo e che credo che molte volte noi ce la sentiamo dire. E l'obiezione fondamentalmente è questa: ma come è possibile che un uomo limitato come è ciascuno di noi, e quindi i propri peccati non possono essere che limitati, com'è possibile che Dio infligga una pena eterna che durerà per sempre, com'è l'inferno? È un'obiezione che noi tutti sentiamo, no? E molte volte qualcuno dice: allora se è così è impossibile che ci sia l'inferno. Ma abbiamo detto che l'inferno c'è. Dove sta l'inghippo di questa obiezione? L'inghippo sta in questo, che cioè noi pensiamo l'inferno come una punizione. Pensiamo che l'inferno sia la punizione che Dio ci dà per i nostri mali, per i nostri peccati. Ma è così? Soprattutto pensiamo che sia una punizione di tipo, come si dice in diritto, di tipo vendicativo. Hai fatto male? Paga. No? Noi ragioniamo così. Hai fatto molto male? Paga molto. Hai fatto poco male? Paga poco. Cioè noi abbiamo l'idea della connessione fra il nostro male e il nostro inferno come se l'inferno fosse la punizione che Dio dà al male per equiparare la colpa commessa. Hai fatto del male, dunque adesso ripaga. E per ripagare allora prenditi il peso del tuo male. Noi pensiamo così, abbiamo questa idea, ma non è così, perché questa è la nostra idea. Invece, com'è che noi dobbiamo ragionare? Dobbiamo ragionare in un altro modo. Che cos'è il paradiso? Abbiamo detto, il paradiso è la festa degli affetti, è lo spazio dell'umano che vive l'amore, che vive cioè l'anelito più profondo che ha dentro di sé e che riversa questo anelito in Dio, che è la bontà ultima, che è l'amore, l'amore per natura, che è, diciamolo con il termine con cui dice San Giovanni, Dio è agape, cioè è amore gratuito, disinteressato, effusivo, senza nessuna ombra, si dà totalmente, senza nessuna riserva. E quindi noi entriamo a vivere nel paradiso, entriamo a vivere dentro a questa logica di amore che è assoluta, totale. L'inferno allora per contro che cosa è? È rifiutarsi a partecipare a questo legame, a questo rapporto di amore. È dire, io non voglio entrare a vivere quei rapporti, io non ci voglio stare, io voglio costruire la mia vita a partire da me. Quindi noi dobbiamo un poco, come dire, disintossicare la nostra mente dall'idea che l'inferno sia la punizione che Dio ci dà. L'inferno in realtà è lo spazio del non amore, è lo spazio che la mia libertà decide di scegliere per sé, decidendo di non amare. Ed è il riflesso di quello che io costruisco qua, perché io costruisco la mia storia nell'al di qua, La mia storia è l'insieme di tutti i gesti di libertà che io compio. Se io compio gesti di non amore, questi gesti costituiscono dentro di me una tendenza che mi fa continuamente a dire: io non voglio amare, io non sono capace di amare. E quindi quando uno si mette in questa condizione distrugge se stesso, si irrigidisce come una pietra, perché uno che non ama è rigido, no? È pietrificato, si ingessa. Dante, sapete come descrive il più profondo dell'inferno? Come un lago gelato. Che cosa fa un lago? Ci avete presente quando tirate fuori un pezzo di carne dal freezer? Eh? Un pezzo unico con... per renderlo la carne invece viva. Quando fate un taglietto, cosa viene fuori? Sangue, viva, no? L'inferno è il congelamento della nostra libertà. La nostra libertà congelata diventa un blocco, incapace di amare, non è più capace di amare, non può più amare. Si mette da questa parte di essere, direi, come ingessato. Il paradiso invece è vitalità, è gioire proprio nell'atto di riconoscere tutte le diversità del mondo, tutte. Allora questo è il punto delicato della nostra esperienza umana, è precisamente questo, che la natura dell'inferno è il non amore. Questa è la natura dell'inferno. Quindi è la rinunzia a ogni legame. E quindi è dire: io non voglio avere a che fare con nessuno. No? Io mi escludo. E difatti il Vangelo ci aiuta in questo. Perché quando nel Vangelo si descrive in qualche modo la logica dell'inferno, la descrive come una esclusione. Ricorderete per esempio la parabola delle vergini prudenti e delle vergini sagge. Le vergini sagge sono quelle che nell'attesa dello sposo, che cos'è l'attesa dello sposo? È la gioia di un rapporto, di non stare insieme con l'amore, con l'amore che si attende. Le vergini sagge avevano portato con sé dell'olio, e siccome lo sposo tarda ad arrivare hanno dell'olio di scorta. Le vergini stolte hanno esaurito il loro olio, quindi non sono pronte, e immaginando che insomma non avevano le lampade accese, non erano sveglie, pronte ad accogliere lo sposo, chiedono dell'olio alle vergini sagge, e le vergini sagge dicono: no, andate a comperarvene, perché non capiti che restiamo senza noi e voi. Così le vergini stolte, mentre vanno a comperarsi l'olio, accade che lo sposo arriva e si chiudono le porte. E quindi quando arrivano anche quelle che sono andate a comperarsi l'olio, bussano. E Gesù cosa dice? Ah no, la porta è già stata chiusa. Cioè, cosa vuol dire la porta è chiusa? Siete escluse. Com'è che risuona il giudizio finale? Via, lontano da me. Lontano da me. Perché? Perché vi siete esclusi. Vi siete esclusi da che cosa? Dal vivere l'amore nella vostra vita e nella vostra storia, nel vivere la capacità di accoglienza dell'altro. Quindi, così per esempio nella parabola dei talenti, la stessa cosa, cioè quello che non ha voluto fare fruttare i talenti, a un certo momento che si presenta e dice: mi hai dato un talento, avevo paura di te che sei un giudice severo. Allora sono andato, ho nascosto il talento che mi hai dato, così adesso ti restituisco il tuo. E Gesù gli dice: legatelo e gettatelo fuori, perché non è degno di appartenere al regno. Non ha saputo mettere in movimento la sua libertà. La libertà è il coefficiente dell'amore. Se non c'è libertà, non c'è amore. Capite? Quindi non si può esistere senza libertà. L'uomo che è senza libertà non è uomo. Può essere piccola, grande, eccetera, ma la libertà è il modo con il quale uno partecipa alla relazione dell'amore. Ebbene, allora la natura dell'inferno è proprio questo non amore, questo restare ai margini della dinamica di Dio, che è l'amore, è il non volere l'amore, e quindi costruire un mondo alternativo. Perché, scusate, da dove sgorga la felicità? Quando è che noi siamo felici? Quando è che noi siamo veramente contenti? Siamo contenti quando siamo all'interno di una relazione buona, bella. No? La felicità è la relazione, è il rapporto dove, dicevamo l'altra volta, dove c'è una trasparenza, dove non c'è bisogno di tante parole, dove ci si riconosce reciprocamente, dove si ha stima l'uno dell'altro, dove si è capaci di gioire di quella relazione. È l'amore, appunto. No? Ebbene, allora, autoescludersi da questo è la propria dannazione. Il diventare congelati, incapaci di relazionarsi, essere bloccati su se stessi. Sostanzialmente l'inferno è la solitudine, essere erosi dalla propria solitudine, è non avere rapporti con nessuno. E prima di tutto è non avere rapporto con l'unico necessario, che è Dio. Quindi chi cerca se stesso si perde. Chi perde se stesso per me, cioè in relazione con me, chi perde se stesso così si ritrova. Entra nella logica del paradiso. Una domanda. Allora, chi non ha conosciuto Dio, come fa ad andare in paradiso?
Ma Dio conosce lui.
È vero. Dio conosce lui. Ma c'è un mezzo perché tutti possano salvarsi. Nel cuore dell'uomo è scritta la legge fondamentale. La legge fondamentale della vita è l'accoglienza dell'altro. È prendersi cura dell'altro. Difatti, umanamente, vi è negli uomini giusti la solidarietà dell'uno verso l'altro, no? La solidarietà è la legge naturale che è scritta nel cuore. Quindi la cura del prossimo è parte integrante della coscienza umana, è la struttura della coscienza umana, prendersi cura dell'altro. Quando io ero bambino, la mia mamma mi ha insegnato questo, che l'altro era sempre pieno di dignità. L'altro è sempre pieno di dignità e va riconosciuto. Io ho ancora fisso nella mia mente quando, insieme ai miei fratellini più piccoli, vedevamo passare il poveretto, lo stupido del paese. E noi lo deridevamo. Me lo ricordo, ce l'ho qua davanti agli occhi proprio questa scenetta. E la mamma, quando era passato e noi avevamo deriso, ci ha chiamato e ci ha detto: beh, oggi voi avete deriso Gesù che è passato davanti a voi. Io non ho più potuto cancellare questo. Ma questo umanamente tutti gli uomini lo vivono. Tutti gli uomini si rendono conto che l'altro ha una dignità. Chiunque sia. Giustamente le leggi proteggono anche i malandrini, i disgraziati. Giustamente. Perché l'altro ha dentro di sé una identità di cui che non è a disposizione mia e non è a disposizione di nessuno, perché uno Stato giusto deve rispettare sempre la dignità di ognuno, no? È scritto nella struttura dell'essere che l'altro ha una sua precisa identità e ha una sua dignità. Bene, chiunque sia fedele a questa legge è oggettivamente nella condizione della salvezza. E questo è scritto nel Vangelo. Avevo fame e non mi avete dato da mangiare. Avevo sete e non mi avete dato da bere. Ero nudo e non mi avete vestito. Ammalato in carcere e non siete venuti a trovarmi. Allora gli diranno: ma quando mai ti abbiamo visto affamato, assetato, nudo, in carcere, malato? Ma quando mai ti abbiamo visto? Noi non ci abbiamo mai visto. Allora il giudice dirà loro: ogni volta che non avete fatto queste cose al più piccolo dei miei fratelli, non l'avete fatto a me. Questi qua non sanno che nel fratello vive Gesù. Eppure, non avendolo fatto, Dio, il giudice supremo, dirà: via, lontano da me. Di voi si dice, è da dire male, maledetti, vuol dire questo, eh? Di voi è da dire male, perché avevo fame e non mi avete dato da mangiare, avevo sete e non mi avete dato da bere. Dunque, chiunque rispetti la legge fondamentale della sua coscienza, che è una coscienza solidaristica, e non lo fa, si prepara all'inferno. Perché? Ma perché abbiamo detto che il paradiso è il luogo dell'amore, è lo spazio dell'amore, è lo spazio della carità, è lo spazio dell'accoglienza. Insomma, c'è una ragione teologica che Dio mette nel Vangelo, e la ragione teologica è che nell'altro c'è Cristo, c'è il suo figlio, e ogni volta che si fa qualche cosa al suo figlio, che lo si sappia o non lo si sappia, lo si fa a lui, e si entra nella logica dell'amore. L'inferno è la logica del non amore, è la logica del disprezzo dell'altro, perché l'altro è l'immagine di Dio, La forza del cristianesimo è tutta qua. Non è un solidarismo di facciata il cristianesimo. Ma è proprio il mettere se stessi, il convertirsi di fronte all'altro. L'altro non è, come dire, un burattino che io posso trattare come voglio. L'altro è pieno di dignità, perché l'altro è lo spazio che Dio ha deciso di abitare. La carità nasce da qui. Quindi il paradiso vuol dire entrare nella dialettica dell'amore, nella logica dell'amore, e quindi della cura, del rispetto, della dedizione, del prendere su di sé la fatica dell'altro, quindi partecipare alla fatica dell'umano, nel vivere la storia in questa condizione del dare se stesso, che è quello che Dio fa. Dio si presenta così quando parla attraverso Gesù. Si prende cura dell'altro, chiunque sia, sia la samaritana, che è un soggetto particolare che non può essere riconosciuto all'interno della religiosità di Israele, sia il centurione romano che ha un suo figlio che sta morendo, sia la cananea. Non c'è distinzione. L'altro in quanto tale è il luogo dell'amore di Dio. E io sono chiamato a partecipare a questo. Se io partecipo a questo, la mia libertà si plasma secondo la logica dell'amore. Se io non partecipo a questo, la mia libertà si indurisce, si sclerotizza, si chiude su se stessa, diventa congelata e quindi si esclude dal partecipare. Alla condizione della salvezza, perché essere salvi vuol dire entrare nell'amore, essere dannati vuol dire vivere il deserto dell'affetto, il deserto dei rapporti, il vuoto e la chiusura su di sé. Quindi, diciamo, servire il povero è servire Cristo. Servire il povero, cioè l'altro in condizione di bisogno. E guarda che l'altro in condizione di bisogno non è soltanto il marocchino che è sbarcato a Lampedusa. L'altro è la persona che è in casa, l'altro. Comincia da lì e poi si allarga. L'altro è il noioso che, no, come dire, non ti lascia in pace. L'altro. Bene. Servire l'altro è servire Cristo. Venire incontro ai fratelli vuol dire entrare nella logica di Dio. Ed è ciò che apre alla salvezza. Avevo fame e mi avete dato da mangiare, avevo sete e mi avete dato da bere. Ma quando l'abbiamo fatto? E quando avete incontrato il più piccolo dei miei fratelli. Questo è il giudizio finale, cioè quello che, dirime quelli che sono salvi e quelli che non sono salvi. E la chiave è l'amore. Se tu nella vita ti sei predisposto ad amare, questo è ciò che ti permette, che ti rende consentaneo, cioè ti rende adatto a partecipare della gloria di Dio, della bellezza di Dio, quindi dell'amore di Dio. Quindi il compito, pensare all'inferno, allora vuol dire provare a pensare come siamo. Siamo persone che sono capaci di amare oppure siamo chiusi su noi stessi? No. siamo capaci di accogliere anche l'altro anche se ci ha fatto del male, siamo capaci di accogliere l'altro anche se noi abbiamo subito dei torti, siamo capaci di evitare di mettere il nostro amore nelle cose, cosificandoci, e non essere capaci di mettere a disposizione i propri beni agli altri. Pensiamo ai cavoli nostri e che gli altri muoiano pure. Cioè, capite, quello lì è il nostro inferno, che ci costruiamo giorno per giorno. Per questo allora diciamo che la carità è la nostra salvezza. La carità è lo spazio di umanità che noi creiamo dentro di noi, che sa fare spazio a Dio. Ma riesce a fare spazio a Dio perché fa spazio ai fratelli, perché è inscindibile, perché il Vangelo ha portato la relazione d'amore verso l'altro, verso il fratello, allo stesso livello dell'amore di Dio. Ricordatevelo sempre. Ogni volta che avete fatto queste cose al più piccolo, l'avete fatto a me. Stessa dignità. E quando noi disprezziamo il fratello, l'altro, ricordiamocelo, noi ci prepariamo un pezzetto di inferno, no? Questo sarebbe anche un buon deterrente a volere, ma non deve essere il deterrente, deve essere la positività, la capacità di diventare uomini e donne di carità, di disponibilità, di attenzione, di cura, di apertura, di accoglienza. Quanto spazio c'è ancora per giocare la libertà, no? E giocarla in bene. Dunque, anche chi non ha conosciuto Cristo può salvarsi. Una bella cosa questa, no? Certo. Anzi, noi credenti abbiamo un compito, ed è quello di sperare per tutti. Ed è quello di desiderare che tutti possano entrare in questa logica che è di Dio, nella logica dell'amore. Noi non possiamo pretenderlo, ma possiamo desiderarlo. Possiamo farne oggetto di preghiera, no? Allora, primo, non possiamo dire che non c'è l'inferno. Secondo, dobbiamo dire che l'inferno è il luogo del non amore. E perciò l'inferno ce lo prepariamo con le nostre mani. Dio non ci punisce con l'inferno. L'inferno ce lo costruiamo noi. Quando? Quando noi non pratichiamo l'amore. Ricordate la parabola del buon samaritano, per dire, no? Il Vangelo suona, trasuda di questo. Quarto, nessuno può dire chi c'è o chi non c'è. Non sta a noi decidere se qualcuno va o non va all'inferno. Nessuno di noi sa se qualcuno è all'inferno. Anzi, è una eresia dire il tale è andato all'inferno. Non possiamo dirlo. Semplicemente noi non sappiamo. Sappiamo che la strada dell'egoismo, dell'orgoglio, della chiusura su di sé è la strada scivolosa che ci porta Ma resta un'ultima questione. Quel Dio che è voluto morire sulla croce per me, quel Dio che mi ha amato fino a questo punto, da vivere la propria umanità fino a lasciarla raggrinzire nella morte, quel Dio che mi ha voluto questo bene infinito fino a dare tutto se stesso per me, che cosa mai farà sull'animo di ciascun uomo fino all'ultimo istante della sua libertà? Perché sapete che la nostra libertà finisce con l'ultimo istante della nostra vita. Allora finisce. Ma che cosa farà questo Dio che ha dato totalmente se stesso fino a scendere nell'abisso della morte? Perché nessuno perisca. Non voglio che nessuno perisca. Nessuno. Questa è la volontà di Dio. Questo è il suo disegno. Questo è il suo desiderio. Che cosa non farà fino all'ultimo perché una persona nella sua libertà, magari all'ultimo istante, possa dire: oddio, ho sbagliato tutto, abbi pietà. Non sappiamo, semplicemente non sappiamo, ma come credenti possiamo sperare che quel Dio che ha dato tutto possa esporsi in una maniera così ultima, definitiva, decisiva, affinché nessuno possa bloccarsi di fronte a questo Dio che si offre per l'ultima volta. Possiamo sperarlo, no? Anzi, dobbiamo sperarlo. Per cui dobbiamo dire che l'inferno, noi non siamo fatti per l'inferno, siamo fatti per il paradiso. Nessun uomo è fatto per l'inferno, è fatto per la dannazione, ma è fatto per la felicità. Dunque noi possiamo sperare che Dio possa raggiungere anche nell'ultimo istante della libertà chiunque, e che perciò chiunque possa anche nell'ultimo istante consegnarsi a quell'amore che gli si prospetta. E allora qui io vorrei dire una cosa che mi sta molto a cuore. Quell'ultimo atto di libertà della nostra vita, della vita di ciascuno di noi, bisogna prepararlo. Bisogna prepararlo nell'uso della nostra libertà adesso. Che cosa accade nella mia libertà? Che cos'è la mia libertà? La mia libertà sono io. Io che mi posso decidere di quello che io sono. Quando dico libertà, dico io nel più profondo di me stesso, dove sono io e soltanto io. Provate a scendere dentro di voi, nella coscienza di voi stessi. Io spero che nessuna della vostra coscienza sia oramai, come dire, bloccata, solidificata sulle proprie idee, sui propri preconcetti, su tutto quello che noi molte volte ci passa per la testa. Perché noi abbiamo questo punto delicatissimo che è sempre libero, che non è predeterminato. Io sono in ogni istante della mia vita, sono di fronte alla mia libertà. Io in questo momento posso dire ti amo, in questo momento posso dire ti odio. La mia libertà è sempre da determinarsi, non è mai già determinata, è sempre nella condizione di rifluire dentro di me come come gesto primo. Io posso essere stato un disgraziato e tutta la mia vita può essere stata una vita da disgraziato, ma io non ho perso la mia libertà. Io nella mia, la mia libertà vuol dire che in questo preciso momento in cui mi accorgo di tutto il disastro della mia vita, io ho un punto che non è ancora determinato, e in quel punto lì io posso dire io, e posso dire ho sbagliato, e posso dire, dicendo ho sbagliato, ti voglio bene. Noi dobbiamo rieducare la nostra libertà, rieducare cioè questo mondo che ci abita interiormente, dentro al quale noi come una scintilla possiamo illuminare tutto. Immaginate una stanza buia, immaginate tutto il nostro male, il buio, il male è l'ombra, il male è il non vedere. Immaginate che dentro questa stanza buia schiocchi una scintilla, una cosa da niente, cambia tutto. La nostra libertà è questa potenza che Dio ci ha messo nelle mani, una potenza con la quale io posso continuamente dire a me stesso: oddio, ti voglio, sono incapace, sono pieno di condizionamenti, sono pieno di peccato, non sono capace di fare questo, non sono capace di fare quello, ma io ti voglio, cambiami, dammi l'energia di bene, fammi essere. Noi dobbiamo educare questo, educare cioè la nostra capacità di entrare nella logica dell'amore, nella logica del bene, nella logica della positività. Vi devo dire che questi pensieri miei sono pensieri dell'ultima ora, cioè sono i pensieri di me che comincio a diventare anziano, e quindi comincio ad accorgermi di dove stia la profondità della mia umanità, e capisco che pur dentro tutta una storia che può essere stata tribolata o meno tribolata, una storia dentro la quale io mi posso avere trovato la mia omeostasi, la mia tranquillità, il mio mare tranquillo, io capisco che la vita incomincia adesso, e ogni istante ricomincia la vita, perché dentro ogni istante io posso dire da che parte voglio stare, se voglio stare nella logica dell'amore oppure se voglio chiudermi su me stesso. Dentro all'istante che passa io posso dare l'ultima e definitiva forma di me, della mia identità. E questa è la grandiosità che Dio rispetta della mia vita. E io amo questo Dio che mi rispetta in questa maniera. Noi non siamo stati educati a questo. Per questo dico che noi dobbiamo essere rieducati alla libertà. Noi abbiamo sempre pensato che prendendo le consuetudini buone, che educandoci bene perché ci venivano insegnati i comportamenti buoni, noi pensavamo di essere quelli, ma quella era la nostra marionetta, non noi. Perché Dio guarda il fondo del cuore e Dio vede cosa c'è lì dentro, lì vede che tipo di libertà c'è, come la giochi questa libertà. Di chi vuoi essere? È lì lo spunto iniziale, no? È il punto sempre delicato, sempre nuovo, direi sempre emergente dentro la nostra vita. Ed è questo che ci lascia insaziati, ci rimette sempre al punto di partenza. No? Certo. Con quella che è la nostra storia, ma quella storia può essere riscattata da un istante di verità, capite? Perché poi è la scintilla dentro a tutto il buio della tua vita quello che conta. Allora capite che, perché cosa, di che cosa siamo fatti. Capite qual è l'orientamento dentro la quale Dio chiede continuamente? Consegnatevi a me, perché sono mite e umile di cuore. Venite a me, che sono la luce. Fidatevi. E questo è l'impianto di tutto il Vangelo. Gesù è venuto per convincerci attraverso il suo amore, lo Spirito Santo, a convincerci che Dio è davvero un padre, che Dio aspetta soltanto che io mi inchini, gli dica papà. E questo è il paradiso. E che magari pianga e che dica quanto sono stato stupido, ignorante, quanto avrei potuto capire e non ho capito. Questa è la forza della libertà. Ti voglio bene, poterlo dire di Dio, poterlo dire dei fratelli, questo è il paradiso. Quindi noi vogliamo sperare per tutti, che tutti possano avere questo, direi, tocco di grazia con la quale possano dire: è vero, ho sbagliato, però adesso capisco. Tanti anni fa ci fu una polemica a livello teologico, perché un autore, un grande teologo, forse il più grande dei teologi del Novecento, scrisse un libro proprio intitolato così, Sperare per tutti. E i giornalisti hanno tradotto alla maniera giornalistica dicendo ma von Balthasar allora dice che l'inferno è vuoto. C'è, ma è vuoto. Allora lui ha dovuto difendersi, perché veramente dire che l'inferno è vuoto vuol dire che non c'è, praticamente. No? E beh, allora lui ha dovuto difendersi e si è difeso in questa maniera. Si dovrebbe capire, ce l'avete lì nel foglio in fondo, si dovrebbe capire che io non voglio sapere qualcosa di più di quello che insegna la Scrittura. Io non pretendo di sapere nulla prima del giudizio di Dio. Io non lo so cosa che deciderà Dio. Io non voglio decidere nulla, non posso sapere nulla. Io non sono certo di niente di quello che appartiene solo al segreto di Dio. Io non so se ci sarà qualcuno o non ci sarà qualcuno all'inferno. Non so. Io voglio solo poter sperare, avere il diritto di sperare. Voglio che sia lecito sperare per tutti. Sono altri che vogliono essere certi, certi che ci siano dei dannati, certi che l'inferno sia pieno, certo che Dio non possa salvare tutti. Se io pretendessi di essere certo dell'esito ultimo di Dio, sarei eretico. Ma io voglio solo poter sperare, poter pregare per la salvezza di tutti, ritenendo possibile che Dio esaudisca le preghiere della sua Chiesa. Ecco, quindi